Non c'è il logo, ieri fu un problema, vediamo se oggi riusciamo, perché ieri sparì, e se il logo di Telegi sparì e non si vide più, adesso non vi è, ah sì, è venuto, meno male, è venuto, che bello quando si viene, ragazzi, non so se voi, ma è di molto bello quando si viene, non so voi, ma insomma, no. Io sono di me, poi ognuno sa di sé, no? Sa di sé, c'è chi sa di grezzo e puzza di lezzo. Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. No, vabbè, insomma, volevo dire, sai, oggi, questa sera, avrebbe dovuto essere con me una signorina, no? L'ho scritto anche su Facebook, sì, sono stati diversi commenti, sì, perché. Ieri pomeriggio abbiamo fatto un, come si chiama? Casting? No, casting. Sono venute diverse persone, tra cui una signorina alla quale si è presentata come attrice. Poi, alla fine, la cosa interessante che avevo notato in questa signorina qui, sai qual è? Era praticamente il fatto che fosse molto femminista. Molto, molto femminista. Ho detto, vai, guarda, potrebbe essere carino fare una disputa fra la femminista e il maschio, no? Non voglio dire maschilista, ma il maschio. Sì, il maschio, cioè io. Sì, va bene, d'accordo, domani sera vengo, così ti serve da provino. Sì, certo, vabbè, vengo in diretta, papà. Io vai, si fa, cioè, sai, il discorso maschi, femmine, piace molto, no? Sì, come no? È venuta la femminista, la balda femminista che ieri, proprio perché, ti spiego, no, ti spiego, siccome parlando così ho detto, noi abbiamo intenzione anche di fare un programmino sexy, no, molto leggero, un sexy simpatico, però poi se avesse avuto qualcosa a mano me l'avrebbe tirato in capo, no? Oh, no, non fate questo, cioè come se fosse arrivata lei a dire che lo si doveva fare a noi, no? Cioè non ho capito, cioè non lo fate questa cosa qui, non la fate perché poi vi sputtanate, perché poi tutti vi identificano con eccetera eccetera. Senti, calma, ma ho visto il personaggio piuttosto su di nervi, no? Sì, piuttosto anche proprio isterico. Ho detto, vai, questo personaggio può andare bene. Domani si fa una bella lettiata in diretta, ci si azzotta, cose così. Cioè, sai, che ganza, no? Oggi arriva un messaggino dalla stessa balda e, come dire, coraggiosa femminista. Stasera non posso, ciao. Lo fa culo, scusa, ma prima, cioè, prima cosa non si prende un impegno con una TV, può essere con un uomo, può essere, no, va bene tutto, ma con la TV no, cioè con un emittente se dici vengo devi andare, no, beh, scusa, non si fa così. Quindi dei punti persi dalle femministe, mi dispiace dirlo, le femministe io non le ho mai amate, ma non perché io sia maschilista, ma perché le trovo assurde, fuori dal tempo, fuori da molte logiche, bacchettone, e non sono più nemmeno adatte alla donna di oggi. Ecco. Insomma, quindi questo è quello. Sarebbe stato carino parlarne, ma voglio sottolineare come l'intrepida femminista alla fine si sia cacata addosso e non abbia ottemperato al suo impegno, insomma, di venire oggi. Quindi siamo soli, io ho cercato una maiala, già no, ho cercato, vediamo se viene una maiala, così magari almeno, invece non ho trovato, cioè, nel pieno di maiale, ma non c'è stato il tempo, ecco. Magari la prossima settimana, no, forse, chissà, sì, cioè, no, ma maiale, no, brava ragazza, insomma, cioè, come, dove, come, quando, ve lo saprò dire. Dunque, quindi l'argomento non si intavola, perché non si intavola l'argomento femminismo? Perché manca la materia prima, no? E anche la seconda, la terza, la quarta, la quinta, non c'è più il sugo, no? Non è il sugo, dice, però devo dire che, ecco, credevo che le femministe fossero più coraggiose, più intrepide. In realtà, tra l'altro, questa aveva tirato fuori dalla borsa un libro, non mi ricordo, dicevo, una che ho visto in televisione presentare questo libro, che è stata tacciata da tutti i presenti di bacchettona, di baciapile, insomma, arretrata. Ecco, come dire, ecco, lei amava molto questo libro, quindi ci sarebbe stato da... Ma del resto, allora io lancio un appello, c'è qualche femminista che possa, che abbia il coraggio di venire qui, il coraggio, non ci vuole altro che il coraggio, no? Semplicemente, poi sai, una si presenta a un casting, vuol dire che vuol fare, di una televisione o comunque di una web TV, vuol dire che vuol fare questa cosa, però la prima volta che ci vieni, non viene, cioè, allora... Contraddizioni? Queste contraddizioni fanno parte del femminismo? Punto interrogativo. Io penso di sì. La risposta mia, la risposta vostra, sia quella che sia, sia quel che sia. Io a questo punto tanto, senti, Sì. No. Ma abbastanza bene, si è stabilizzata su una scordatura accettabile, sì, perché noi vogliamo stare come. Vedi che se levo la chitarra da qui rimane un vuoto, lo vedi e rimane il vuoto, mentre se ce la metto, guarda, ce la metto, cioè fa la sua figura, poverina, no? È una chitarra da 5 euro, 5 euro al mercatino dei bambini. Ma è buona, e non è male. Se è un po' scordata, è perché io mi sono scordato di accordarla. E casamente. Allora, che è? Ganzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme, tutti qua. Ganzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme, tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi. E vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme, se lo vuoi, perché non siamo mica scemi. E vaffanculo anche i problemi, siamo ganzamente insieme, tutti noi. Sì, e poi ci sono le strofe nuove che ovviamente, perché la vita non è vita se non giochi una partita, se oggi perdi poi domani vincerai, perché c'è sempre un altro giorno e ogni andata è il suo ritorno, l'importante è non voler fermarsi mai. No, non ti fermare, non fermarti, dai, vai avanti, sì, dai, no, cara, non ce la faccio più, no, dai, sono momenti, oh, sono momenti, madonna, è momenti, e sono, no, è perché, no, sai quei momenti in cui, sai, tu devi lasciarti andare, ma non sempre ragionare, sì, contemporaneamente devi no, stavo guardando delle cose perché mi sono messo il computer dall'altra parte, ieri ce l'avevo di qua, oggi ce l'ho di qua, ma voi che ve ne frega, ma sono piccole cose logistiche, anche voi nelle vostre piccole cose avrete un ordine, no? Una cosa, ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa. Che bellino, è carino. Io vedo danzare delle cose davanti a me, ma non c'è nessuno. Vedo come degli elfi danzare. Sarà questa luce che... No, sì, no, no, no. Capita. No, capita. No. Poi c'è Firenze, rizzati, ma magari si potrebbe fare anche dopo, no? Firenze, rizzati. A Firenze cosa è successo? È successo che è saltato un tubo. Un tubo là a Porta Prato, è un tubo grosso, dicono il secondo tubo fiorentino, perché c'è il primo tubo, il secondo tubo, il terzo, no, in ordine di grandezza. Paf! stufa, acqua da tutte le parti e ovviamente un punto molto nevralgico della situazione viaria, assolutamente intransitabile. E subito za, 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 hanno lavorato e ora l'assessore Mattei ci fa sapere che è tutto rimesso a posto. Hanno lavorato bene giorno e notte e sai, il tubo si rompe, il tubo era un tubo della Belle Époque, quindi noi abbiamo ancora i tubi così antichi, quindi hanno fatto piuttosto presto, anche se il primo giorno specialmente c'è stato un casino. Okay, bravo Mattei, no è il nostro amico, nostro, mio personale amico Mattei, che si è dato subito a fare, si è fiondato, ha risolto questa cosa. Purtroppo c'è da aspettarselo continuamente in questa città. Questa, come anche le altre città antiche, hanno ancora i tubi antichi. Però io non so, oggi, ora, in Viale degli Alfani ho visto che hanno risbuzzato un'altra volta. Cioè, non una volta, hanno sbuzzato anche lì e hanno chiuso questa strada. E non lo so per quale motivo, sempre si vedevano dei tubi anche lì, però non si vedeva acqua in giro. Non so per quale motivo, peraltro sono passato nel pomeriggio, lavoravano. Sono passato adesso... non ci lavorava nessuno. Allora cerchiamo di lavorare anche di notte anche in Via degli Alfani, eh? No, beh, dopo quando torno in là, perché tanto ci passo, guardo se di notte ci lavorano veramente, perché insomma si può mia insomma darsi molto da fare da parte e se un tubo è più piccino magari darsi meno da fare dall'altra. Ma, vero Massimo Mattei, vero? Allora dopo controllo se lavorano di notte come ci si vanta di fare. Io sono un cittadino, siamo cittadini ognuno della, ha visto quella cosa delle province, ma cioè ci pigliano per il culo, no? C'è questa finanziaria, no? E allora togliamo le province sotto i 220.000 abitanti. Vabbè. Sì. Va via anche Massa Carrara. Senti là. Va via questa pesata. Vabbè. Poi dice, poi vengono fuori, non è vero. No, non è vero. Poi sono fuori di nuovo, sì, le tolgono queste province, le piccole province. Stasera hanno già detto che non è vero niente un'altra volta. Cioè, si inventano le cose per poter dire non è vero, per sviare l'attenzione da altre cose? Si inventano le cose per sviare l'attenzione da altre cose? No, mi chiedo io, è una domanda. Perché scusa, che tutta questa faccenda delle province, le piccole province? Ma io poi mi domando perché le abbiano fatte. Perché negli ultimi anni è stato un fiorire di nuove province, solo in Sardegna hanno fatto un monte, dove ci sono, che so, 85.000 persone in tutta la provincia. Roba, insomma, che serviva? A che serviva? Serviva alla clientela elettorale. È certo, serve alla clientela elettorale, perché prima delle elezioni di solito cosa fanno? Fanno questo. No, di solito... creano posti di lavoro, sì, che servono per accontentare quello, e poi subito prima delle elezioni, nel periodo precedente le elezioni, di solito cresce il numero degli invalidi in Italia, quindi danno permessi per invalidi che poi spesso si rivelano falsi invalidi. Io mi domando tutte queste cose qui, io non posso farmi che domande, perché certezze, io di certezze non ne ho, perché ho dubbi però, se ho dubbi non ho certezze, abbi dubbi, certezze non ne abbiamo, peraltro guarda caso, no? Bisogna accontentare quello, quell'altro, ti dà un po' a quello, un po' a questo, non tanto, sai, ma e così arrivano i voti, no? Ma è possibile che in Italia si debba andare avanti così? E poi perché hanno fatto tutte queste provincine e poi ora le vogliono levare e poi non le levano più? Per farci, perché è una cosa, capito? Levare le province è una, come notizia interessante, no? Subito si pensa, sì, magari non si pensa che ti aumentano il pedaggio autostradale, ti mettono il pedaggio su... che so, il grande raccordo anulare di Roma o questi cose simili, questi raccordi simili, che magari prima non c'era e ora ce lo mettono, così non pensi a questo. Così quando dicono noi non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, io se pago di più una sua strada sento una mano che mi si infila in tasca e mi porta via dei soldi in più. Scusa se te lo dico, ma l'ho capito. Per dire. E quindi non ci capisco niente. Tutto questo è materia oscura per me. Allora dice, mettiamo in giro questa leggenda, questa diceria. Oh, si levano le province piccole. Sì. Così la gente, quali province levano? Anche ero molto curioso. Perché? Com'è? Dov'è? Ma le persone che stanno in quelle province dicono, ma io dov'è? È venuto fuori che ognuno di ogni città o cittadina di quella provincia può scegliere poi in quale provincia tra le rimanenti restare, di quale provincia far parte. Immaginate, qui c'è, perché so, la provincia di Firenze, no, mettiamo la provincia di Lucca e levano Massa Carrara. E c'è un paesino che in cima a Fivizzano vuol stare nella provincia di Lucca, e invece quello vicino alla provincia di Lucca vuol stare, che so, nella provincia di La Spezia. No, per dire, non lo so. Cosa ci raccontano? E poi perché hanno fatto, si è sempre detto, le province a che servono, e hanno fatto una miriade piccoline che poi non ci abbiamo pensato, ma io ho visto una lista di province, sì, credo, non so se ce l'ho da qualche parte, ma aspetta, ti posso anche, si può anche vedere quanti sono gli abitanti, ecco, province italiane, ane, ecco, vediamo se viene fuori qualcosa, lista province italiane, ecco qua, ecco la lista. Allora, vediamo che Bari, per esempio, è una provincia grossa, ha 1.218.000 persone, anche Firenze non arriva al milione, ma Firenze arriva a 933, insomma, non so se questi numeri siano aggiornati, comunque sono abbastanza vicini al vero. E ci sono, per esempio, Ascoli Piceno è piccola, Aosta c'ha solo 119.000 e così anche Ascoli Piceno non arriva a 220.000. Poi vediamo, ecco, come andare in quelle più piccole, c'è tutta la lista, c'è per esempio Isernia in Molise che ha solo 89.852 abitanti, quindi è molto piccola, perché hanno fatto Isernia? C'è bisogno di Isernia, in Molise c'era Campobasso, anche c'era Campoascio. Nuoro a 164.000, ecco, a ricordo logico che queste dovrebbero sparire tutte. Olbia Tempio, io quando andavo alle elementari mi dicevo, in Sardegna, Sassari, Cagliari e Nuoro, c'erano e tre, e invece guardate, l'hanno fatta in Sardegna, per dire, Olbia Tempio, e poi vogliamo un'altra piccina, c'è tutta... perché hanno pochi abitanti, ecco, Ogliastra, hanno fatto Ogliastra in Sardegna, perché l'Ogliastra è una zona della Sardegna, 58.380, cioè nemmeno 60.000 persone in tutta la provincia, che serve per dare posti alla gente, non so, forse creare posti di lavoro, cioè per esempio c'era il Medio Campidano, chissà dove l'hanno messo, fuori, tra l'altro non è nemmeno nel... No, è fuori, c'è per esempio Vibo Valentia 170.000, sono tutti sotto, Vercelli, persino Vercelli non arriva nemmeno a 200.000, Verbano Cusio Ossola, in Piemonte c'è una provincia, io lo ignoravo, che si chiama Verbano Cusio Ossola, tre l'hanno messi insieme, per farne una e non arriva nemmeno a 160.000 persone, i tre, no, hai visto? Sto cercando il Medio Campidano, che probabilmente è stato messo fuori luogo di ordine alfabetico, perché nella precedente perlustrazione l'avevo visto, l'avevo rintracciato ed è sparito. Hanno levato il Medio Campidano, il Medio, che prima era la provincia ovviamente di Cagliari. Ecco, Livorno come sta Livorno? Livorno 326.000, si salverebbe, ma pensate, si salverebbe. Vabbè. Latina? Latina, Genetti. Latina più di Livorno, davvero, 400, quasi 500.000. Insomma, la più grande ovviamente, immagino che sarà Roma. Roma? Roma, Capoccia? Ecco il Medio Campidano, l'hanno messo sotto Salerno, in ordine alfabetico, sì. Medio Campidano 105.400, sono tutte piccole. Sì. Non riesco a trovare Roma, l'hanno messa un po' in ordine alfabetico e un po' a cazzo di cane, no? Sì. Sì, no, perché si parte da là, da Agrigento, sì, ma poi ci si perde. Catania più di 1.000.000, accidenti. Ecco Roma, no, Napoli. Napoli 3.059.000. Milano 2 milioni, quasi 3 milioni. Ecco. Salerno anche. Più di 1.000.000 di persone. Torino più di 2 milioni. E che fine ha fatto Roma? Sparita? Cioè, non trovo più Roma. Ma non fa provincia Roma. Capitale. Capitale. Vedo Milano. Da quelle grosse, Palermo, Roma, eccolo qui, 3.700.000, ah sì, mi sembra anche quella più ancora di Milano, sì, vabbè, insomma, tutto fumo negli occhi, evidentemente, perché, no? Oggi ho detto, sentite i giornali prima, no, non è vero. Non è vero. So che Berlusconi ha citato Mussolini nel suo discorso oggi. Ha detto che il Presidente del Consiglio non conta nulla, che contano tutti gli altri, eccetera. È una vecchia, come dire, solfa dittatoriale di solito. Infatti Mussolini non era cattivo, erano tutti quei mascalzoni dei gerarchi che facevano le cose. Stalin poi non sapeva nulla, erano quegli altri, tutta la gentaglia c'aveva intorno, ammazzavano le persone. No? Berlusconi ha detto praticamente la stessa cosa. E poi c'è un'altra cosa che vorrei proprio leggere, perché mi è arrivata su Facebook una cosa che forse sarebbe bene leggere, se riesco a giungere alla posta, ma avendo molta roba per caricare ci vuole molto, vabbè. Comunque, c'è una cosa che riguarda la censura su internet, in particolare Facebook, i blog e così via, cosa che mi sembra assolutamente sbagliata. Vediamo, perché un amico mi ha mandato appunto questa cosa qua. Ve la posso leggere direttamente qua davanti, sì, perché me lo sono messo davanti. E di dietro? No, di dietro. Preferisco davanti, averlo davanti, sì, il mio. Sì, ora però, vedi purtroppo, che vieni caro, vieni, non viene, prendo la posta, cerco la posta non viene, la pasta è scotta, ovviamente, non lo so. O guarda il nostro direttore responsabile, Matteo Pazzaglia. Anche lui scrive una cosa su Facebook: la nazionale di Marcello Lippi è inguardabile, i mondiali di Germania 2006 sembrano davvero lontani, forse il ciclo è davvero finito. Non si sa mai, sai, il Lippi lì c'ha un culo come un'asa, no, diciamo la verità. Nuovi controlli sulla privacy, No, questo è certamente. Insomma, non mi riesce di accedere a questa pagina della posta, che perché ho troppa roba che mi impedisce di avere un'agevole fruizione del Facebook. Ma non appena lo becco, vedrai, ecco, sì, che me ne fodi. Del mio profilo, non voglio il profilo, voglio di fronte. E purtroppo invece voglio la home. Vediamo se invece viene sull'altro computer che ho a fianco, che poi è il mio personale. Magari, chissà, viene, proviamo. A volte, hai visto mai? No, perché è interessante, per noi che andiamo su internet, su Facebook, eccetera. Per il momento decide di non venire. Vabbè, sono cazzi tuoi e basta, non certo mio. Guarda, io mi lavo gli occhiali, mi lavo gli occhiali, faccio così, vai. Si passa un sondazzino e intanto cerco di rintracciare il documento che mi interessa, CD 6, 7, 5, 12, 13, questo, proviamo questo. Allora, fammi vedere un titolino: Assuntina, Serba in Serbo, Elvira Tirasassi, Carogna Merda, Ne, pezzo di merda. Pezzo di merda. L'arabo.
Pronto, signora?
Sì.
Buongiorno, signora o signore?
Chi è, scusa?
Ah, una signora. Senta, signora, ma scusa, io sono arabo, mio nome è pezzo di merda. Mio serpente, che io faccio un cantatore, si è scappato da cesta. E mi hanno detto, guarda, il serpente hanno visto entrare in casa di quella signora. E io ho telefonato.
Sì, allora se lo vadi a mangiare da un'altra parte.
Se lo vadi.
Pronto, io sono buona persona.
Sì?
Lui ha detto, chiama 113, ma io non ho fatto male a nessuno.
Pomellino, ma c'è tempo da perdere?
No, io cerco il mio serpente.
E cercalo dove l'hai perso, qui non c'è.
Tu stai attenta, perché il mio serpente entra nel tope di donne.
Se vende un culo, abi?
Anche in culo, sì, in culo.
Pronto? Sì.
Buongiorno, io arabo, mio nome è Pezzo di Merda. Com'è il suo nome?
La maialaccia di tua madre.
Ah, bel nome, complimento.
Pronto? Pronto?
Sì, buongiorno, mi scusa, io ho telefonato perché io arabo, mio nome è Pezzo di Merda. Telefono perché il mio serpente è scappato e mi hanno detto.
Ascolta,
che è entrato in casa sua.
Ascolta, imbecille, ma non c'è da fare altro, ma perché non va a fare una giratina?
Chi è imbecille?
Stupido.
Lei? A lei si chiama imbecille stupido? Imbecille di nome e stupido di cognome.
Perché? Pronto?
Pronto, signora imbecille?
Allora, cretino deficiente.
Ah, quanti nomi che ha, signora? Bello, lei forse nobile, tanti nomi, eh?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Scusa se io disturba. Io arabo. Mio nome è Pstumrd. Io ho chiamato perché avevo un serpente, no? Che è scappato dalla mia cesta dove io porto, perché faccio incantatore del serpente. Mi hanno detto, dice, guarda, telefono a quel signore perché l'hanno visto entrare in casa sua il serpente.
Il serpente?
Sì, il serpente. Io voglio sapere.
In casa mia.
Se mi hanno detto la verità o se mi hanno preso in giro, eh?
Sì.
No, perché mi hanno detto, guarda lì, telefono a questo, se mi ha dato questo numero. Dice, vedrai che lì il serpente è entrato.
No.
Sicuro, signore?
Sì, noi siamo su in alto.
Sì, perché sì, ma il serpente sale, sapesse come sale, come se cioè, ventosse. No, volevo dire, mi fa un piacere solo, per favore.
Sì.
Siccome il serpente si chiama Filiberto, no?
Mm-hmm.
Ecco, per farmi stare tranquillo, per sapere che non c'è. Lui, se lui si chiama, lui viene, no? Dice
sì.
Filiberto e lui viene. Me lo chiama 2 o 3 volte e poi mi dice se per caso è venuto, ma se non è venuto me lo dice.
Sì, ma io.
Filiberto!
E che devo chiamare? Siamo qui in campagna noi.
Sì, appunto, chiami. Lì in casa. Ora, mentre io sento Filiberto, prova.
Filiberto!
Più forte, perché un po' non ha padiglioni auricolari.
Filiberto!
Ecco, lei è in campagna?
Sì.
Cioè, può andare a finestra per sentire se il serpente è fuori di casa?
Sì, ora vado a vedere.
No, ma può chiamarlo da finestra. Io resto in linea.
Ah, sì?
Sì, grazie, sì, grazie, sì. Molto gentile. Ascoltatore, aspetto in linea, sì.
Sto aprendo la finestra.
Ah, è proprio lì, benissimo. Chiami forte. Bravo, bravo.
Filiberto!
Buongiorno, io arabo, mio nome è Pezzo de Merda. Come sta?
Ma io non lo conosco bene.
Sì, infatti, io ho telefonato perché mio serpente, che è un bravo ragazzo, ma è scappato da mia cesta e è andato in casa sua, mi hanno detto.
Capito.
Io non so se lei ha visto serpente mio.
No, non ho visto
punti serpenti. Allora, senta, se lui vedere, lui chiama Filiberto, si chiama Filiberto.
Capito.
Può provare a chiamare un attimo Filiberto? Provi.
Filiberto?
Ancora, signora, ancora?
Sì, addio.
Addio,
ma come mai ha voglia di scherzare?
Perché? Perché è una bella giornata? Perché io sono vivo? Perché ho trombato ora? Perché sto bene? Perché...
A me mi sembra un grande imbecille, mi scusi.
Ah, ecco, vede, a lei mi sembra invece quella scema che diceva di non essere.
Quanto sciocco, pare impossibile.
A me, scusi, hai ragione, sciocca, non scema, sciocca.
Persone così.
Sciocchina, sciocchina.
Vada, vada.
Sciocchina. Pronto?
Chi parla?
Pronto, signora Giuseppina?
Ma chi è che parla?
Sono arabo, mio nome è Pezzo de Merda!
Ma in culo!
Allora, può chiamare, per favore? Lei non prende per culo arabo, eh? Lei non prende per culo arabo, lei non ha chiamato nessun serpente!
Filiberto!
Oh!
Filiberto!
Pronto? Pronto, lui cacatosi addosso, che sta chiamando Filiberto.
Sì.
Pronto?
Sì.
Che è venuto fuori Filiberto?
No.
Provi dentro suo culo.
Suo?
Suo culo.
Sì. Posso dire qualcosa?
Filiberto. Devo provare?
Dentro suo culo.
Ma vada in culo lei.
Ma vengo in culo io a cercare Filiberto.
Filiberto.
Ancora chiama, chiama. Può chiamare, per favore, io lo sento?
Sì, guardi, io ce l'ho andare a mangiare perché ce l'ho andare a lavorare. Se,
ma signora, ma scusi, andare, che le costa chiamare Filiberto?
Sì, ma guardi, non chiamo nessuno perché di Filiberti qui non ce ne sono.
Ma suo marito è Gisto, ce l'ha il serpente fra le gambe?
No.
Ah, purtroppo voi privi di serpente, forse
sì.
Poter venire io a trombare.
Vai, meglio, sì.
Tanto voglio. Ah, mio Dio, insomma, serpente Filiberto, cioè tutta la saga dell'arabo Pzdmrd, cioè tutto senza vocali, solo consonanti, Pzdmrd, che ha un cugino che si chiama Cazzo de Can, sì. La sorella Pzdfuk, la mamma Mzsug, il babbo un culo gallina. E c'ha un nipotino che si chiama Vaffangu. Così via, no? Tutte queste cose. È tutta una grande famiglia, no? E questo fa l'incantatore dei serpenti. Di solito sono indiani, ma questo è arabo, va bene, insomma. Per dire no, sì o no? Sì è. Penso di aver recuperato quella cosa che volevo leggervi. Infatti Gerardo mi scrive, caro G, volevo dirti che un mio amico di Facebook hanno chiuso inderogabilmente l'account, eccetera. Diffondiamo finché si può. Diffondiamo. Io voglio leggere ciò che c'è scritto qua. Ieri il Senato ha approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza, tra gli altri con un emendamento del senatore Giampiero D'Alia, UDC, identificato all'articolo 50 bis, repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet. La prossima settimana il testo approderà alla Camera diventando l'articolo numero 60. Il senatore Giampiero D'Alia, UDC, non fa parte della maggioranza al governo e ciò la dice lunga sulla trasversalità del disegno liberticida della casta. In pratica, in base a questo emendamento, se un qualunque cittadino dovesse invitare attraverso un blog a disobbedire o a criticare, si chiede, o a criticare, o basta solo criticare, una legge che ritiene ingiusta, i providers dovranno bloccare il blog. Questo provvedimento può far oscurare un sito ovunque si trovi, anche se all'estero. Il ministro dell'Interno, in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria, può infatti disporre col proprio decreto l'interruzione dell'attività del blogger, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine. L'attività di filtraggio imposta dovrebbe avvenire entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta per i provider una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Per i blogger invece è previsto il carcere da 1 a 5 anni per istigazione a delinquere o per apologia di reato, oltre a una pena ulteriore di 6 mesi da 6 mesi a 5 anni per l'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico e, o all'odio fra le classi sociali. Quindi, cioè, sentite questo, non può esprimere delle opinioni, se non sono, ecco, solamente opinioni favorevoli alla legge. Cioè, tu dici questa legge non mi piace, io farei diversamente, io non, cioè, uno dice non paghiamo il canone RAI, ecco, hai già contravvenuto a una legge, hai istigato a delinquere, perché è una legge dello Stato, quindi vai in galera, ti cancellano. Ti ho fatto un esempio, con questa legge verrebbero immediatamente ripuliti i motori di ricerca da tutti i link scomodi per la casta. In pratica il potere si sta dotando delle armi necessarie per bloccare in Italia Facebook, YouTube e tutti i blog che al momento rappresentano in Italia l'unica informazione non condizionata e o censurata. Vi ricordo che il nostro è l'unico paese al mondo dove una media company ha citato YouTube per danni, chiedendo 500 milioni di euro per risarcimento. Il nome di questa media company, guarda caso, è Mediaset. Sì, perché non volevano che YouTube su YouTube comparissero questi filmati, insomma, risalenti alle loro trasmissioni, tipo Grande Fratello e roba del genere. Quindi il governo interviene per l'ennesima volta in una materia che del tutto incidentalmente vede coinvolta un'impresa del Presidente del Consiglio in un conflitto giudiziario e di interessi, dove dopo la proposta di legge Cassinelli e l'istituzione di una commissione contro la pirateria digitale e multimediale che tra poco meno di 60 giorni dovrà presentarsi probabilmente un testo di legge su questa materia, questo emendamento è al pacchetto sicurezza, di fatto rende esplicito il progetto del governo di normalizzare con leggi di repressione internet e tutto il sistema di relazioni e informazioni sempre più capillari che non si riesce a dominare. Io leggo questo, non sono né d'accordo né in contrasto, leggo solamente queste cose che sono state scritte da qualcuno in merito. Sempre voglio dire, io non potendo constatare de visu, brevi manu, insomma, come dire, e sapere se tutto questo sia vero, lo prendo col beneficio dell'inventario, ovviamente. Tra breve non dovremmo stupirci se la delazione verrà premiata con buoni spesa, cioè praticamente cioè, guarda, sì, fanno la spia su un sito. Mentre negli USA Obama ha vinto le elezioni grazie a internet, in Italia il governo si ispira per quanto riguarda libertà di stampa alla Cina e alla Birmania. Fate girare questa notizia il più possibile e cercare di svegliare le coscienze addormentate degli italiani, perché dove non c'è libera informazione e diritto di critica, il concetto di democrazia diventa un problema dialettico. Mi scrive Gerardo, valuta te caro G se fosse il caso di estendere in qualche modo un provvedimento che potrebbe oscurare l'attività di molti utenti i quali non fanno mistero di adesione a versioni politiche, in modo che se non altro si godranno sempre delle tue attività facebookiane. Ah, ho capito, ecco, se io ho qualche utente su Facebook, mettiamo, che risponde a questi canoni, come dire, canoni di disobbedienza sociale o legale, effettivamente devo fare pulizia, perché non voglio essere bannato, come si dice, no? Ecco, no, io qui facciamo informazione, no, questa è una testata giornalistica, no, questa è tutto questo è, una testata giornalistica, Video Firenze Moto TV lo è, quindi informiamo anche su queste cose che non sentirete mai dire al telegiornale, bisogna essere anche alternativi, poi ognuno prenda la decisione di fare o non fare, di stare da una parte o dall'altra, cioè ognuno faccia quello che vuole, ma indubbiamente se le cose stanno così, cioè io preferirei libertà, libertà, e non credo nemmeno che sia producente per il potere reprimere, perché poi alla fine la gente insomma se ne accorge, capito? No. Io penso che sia giusto dare a tutti libertà di parole, non sta a guardare se Adanno Zero ha detto una cosa, se la Dandini ha detto, ma per quale motivo? Un presidente del consiglio, io do un consiglio a Berlusconi, che è uno che ci sa fare, se no non sarebbe dove è, non sarebbe da tanto tempo dove si trova effettivamente, no, ecco, ma io credo che uno si sminuisca anche nello star dietro a tutte le trasmissioni televisive, ora poi su internet è smisurato, è sterminato, voglio dire, certamente se trovi i siti dove si dice come si fanno le bombe, dove si insomma si crea un, come dire, un ribaltamento della nostra società, si inneggia al terrorismo, su questo io sono completamente d'accordo, quelli sono siti che vanno tolti ovviamente, ma se, io dico se perché non lo so, se arrivasse alla libertà d'opinione, questo sarebbe ben grave, ben grave, molto grave, molto grave, molto grave. E quindi io che ho sempre professato la mia libertà di opinione, ma non stando da una parte sola, questa è la cosa che mi interessa sottolineare di me e del mio modo, ecco, di fare radio, televisione, web TV. Ecco, ovviamente io quando ho commentato le notizie, le ho commentate proprio dal di fuori, se Berlusconi ha fatto una cosa buona, io l'ho detta, e mi sono beccato anche telefonate da persone, sei un fascista, roba del genere. Se poi la fanno gli altri, cioè io non guardo, critico, faccio satira su tutto e su tutti, laddove guardando le notizie ritengo, o io ritenga che quella data decisione di quel dato uomo politico sia giusta o meno, da qualunque parte egli stia. Quindi questo vorrei che non fosse tolto, tolta la possibilità di essere anche contrari, ma contrari non per partito preso, perché a me fanno molta rabbia i contrari per partito, i paraocchiuti, no? Quelli che militano in un partito e, visto che militano in quel partito, devono per forza dare contro a quegli altri, sempre. È stupido, assurdo. Oggi le cose si fanno diversamente, sono le persone che contano, ideologie più o meno insomma valide, non c'è niente di perfetto, non c'è una parte perfetta, e noi diciamo noi facciamo tutto il bene, gli altri fanno tutto il male, gli altri dicono lo stesso di quest'altro, quindi è impossibile, c'è del bene e del male dappertutto, del buono l'ha fatto Berlusconi, persino Mussolini ha fatto del buono, no? E allora, perché sennò poi del cattivo, e poi del buono l'ha fatto anche Prodi, avrà fatto qualcosa di buono, no? Sì, si è ritirato. No. Sì, vedi, ora ho dato un colpo da quell'altra parte. Quindi, per dire, così deve rimanere. Se così non fosse, allora sarebbe giusto cambiare nazionalità, non so, da qualche altra parte, andiamo insieme a Francia, dove il presidente c'ha la moglie che parla di cose sexy, di porno, di sesso, insomma, parla di sesso, parlava. Ma io, la signora Carlà, l'ho sentita una volta alle Iene fu intervistata, no? Sì, sai, le Iene fanno domande anche un pochino così, no? Certo, fu intervistata prima di diventare Carla Bruni in Sarkozy, e cioè praticamente gli chiesero cosa faceva lei, il sesso, se era stata con altre donne, ha detto sì, sono stata con altre donne, sì, per dire, ha fatto questa esternazione, forse non se ne ricorda nessuno, andatela a dire a Sarkozy, cioè Sarkozy magari l'è contento, sì, se li vede tutte e due lì a fare la mucchiaci, si buttano in mezzo, però il popolo francese magari avrà qualcosa da ridire, perché sai, ha visto, l'italiana, capito? L'italiano quando fa comune italiano, francese quando fa comune francese. Che sistema gli è questo? Un colpo al cerchio, un colpo alla botte. La botte piena e la moglie briaca. Ma briaca bene, ma... Le mogli perché devono essere briache, pur avendo la botte piena? Perché se tu hai la botte vuota vuol dire che sei bevuta tutta tua moglie, capito? No, ma sono cose su cui bisogna riflettere. Il faut réfléchir. Ti piace? Réfléchir. Oh oui, è proprio bella. Io, cambiando discorso, no? E sono le puntate che in fondo, e vi ho già detto, io preferisco quando sono solo, no? Poi ho sempre gli ospiti, anche la settimana prossima avremo dei politici e avremo anche invece tutta un'altra tipologia, avremo diverse cose. Ma oggi mi sono portato gli ospiti finti. Sì, mi sono portato qualcuno. Eccolo qua. Ora viene fuori. Oh, non è brutto. Più brutto di me addirittura. Chi sei tu? Sì. Ma parla. Vedete la faccia? Guardate il profilo. Vedete che tipologia ha questo signore. Poi ci sono anche le bacchettine per poter, insomma, vedi? Questa è la marionetta afghana. Viene dall'Afghanistan. Sì, io afghano. Talebano. Tale e quale. Eccolo qua. Un po' polverosino perché, insomma, dai, stavo lì. Questa, guarda come è lunga, si può mettere la mano sotto? Sì, perché sotto c'è un altro, vedi? C'è la testa, fa così, guarda. Ehi, G, che c'è? E voi? Prima ho fatto l'arma, ho pensato a morte, non va bene. Ma era per scherzo, no, non va bene. Ora mi metterò a fare il ventrilo, no? Già. Io ti picchio, pum. No, picchiamo con quest'altra, scusa, più vicina. Pum, pum, pum. Perché ti volti dall'altra parte? Perché mi fa schifo. Mandami la tua moglie piuttosto. Ora mando moglie, ma tu non trombare, eh? No. Mi manda la moglie. Cioè, praticamente. Perché io ci abbia anche la moglie, sempre afghana. Eccola qui. Guarda bellina. Sotto. Scusi signora, le metto le mani sotto, sì, sì, va bene. Caro G, caro, oh ma c'è il tuo marito e si incazza, no, caro, mi piace, mua. Se non sono ventino, non si vede che lo dico io, sì, guarda, sì, c'è anche l'altra mano, volendo, ma io come si fa, c'ho due mani solo io. Scusi se le tocco la topa. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sono Pozzo de Fucca. Ah, ho capito. E lui chi è? Pozzo de Murda. Vediamoli insieme. Guarda che coppia. Sono, guarda, queste mica le trovi in giro, ma mica le trovi, Queste qui sono rare, sono vecchie marionette. Che voglio fare? Io volevo trombare mia moglie, ma non qui, ma io voglia. Come voglia? Sì, guarda, te c'hai proprio la mano sopra. Dai, che schifo, ma abbi pazienza, devo tenerla sotto la mano. Aspetta, perché guarda, non sono mia pratica di queste cose. Cioè, io ce l'ho ritorno. Ecco. Cioè, ritorno. Allora fate. Basta, dai via. Ma guardate, ora, ma allora, insomma, casomai dopo si richiamano, no? I miei ospiti di oggi. No, ora vi dico anche queste due belle cosine, belle, carine, no? Ce l'ho da un po' di anni, le trovai in un mercatino di bambini, pensa te, davvero. Gente che, aveva avuto delle persone, insomma, antenati che erano stati da quelle parti e mi hanno riportato queste due cose e le comprai io per pochi spiccioli di lira, insomma sai com'è, e sono carini, non ne ho viste molte in giro di queste cose talebane afghane, dell'Afghanistan insomma, o come direbbe un certo uomo politico, Afghanistan. Sì. Dini. A proposito, di persone brutte, cioè, chi mi ha visto Dini? E sono io, sono andato in Afghanistan, capito? Tu mi vedi, tu mi riconosci, sono Dini, guarda, c'ho la stessa bocca. Vedi? Sì, guarda, vedi? Le Dini. Sono stato in Afghanistan, ma tu non facevi l'afgano, e facevo finta perché trovavo moglie là. Ma vai, sì. Dini dice Afghanistan, sì, è vero. Beh, queste marionette sono carine, sapendole utilizzare, però vedi, il fatto è che quando te c'hai una mano sotto, no? E tieni sotto il corpo e lo tieni, le altre due le sue mani le devi forse, ecco, chi c'è? No, è inutile che faccia così, Pino, e non si vede, non entra nell'inquadratura, non entra, eccolo lì. Cattivo, mio marito mi ha fatto le corna, cattivo. Sì, siamo arrivati al teatro. Già, sì. A proposito dei burattini, ma io non ho più fatto vedere nemmeno un Pinocchio. Vergogna. Magari, ma corri, ce n'ho uno da qualche parte. Uno che non ho mai fatto vedere, un Pinocchio straniero, perché ci fu un periodo, e qualcuno ricorderà, vero? Alcune puntate fa, che ogni puntata io vi facevo vedere un Pinocchio straniero, questo me lo sono ritrovato, me l'ha avanzato e non l'avevate mica visto, no? Però sai, si vede e non si vede, si vede, sarà, ma non si dice. Vediamo se con quell'altra, no, perché io ho anche, c'ho anche una, quella là qual è? Hercules, no, Venus, questa qui, vediamo che è oltre, ecco, sì, non so se sia meglio o peggio, ma mi sembra ancora peggio, ecco, come dire, è veramente. Anzi, noi abbiamo questo problema qui, e indubbiamente il problema ce l'abbiamo, il problema c'è, è che non riusciamo a far vedere gli oggetti, questi burattini lì, queste marionette, o forse burattini, perché per il fatto che si infila, perché il burattino è quello, che non è Pinocchio, il Pinocchio è una marionetta, il burattino è quello, qui si infila la mano e si usa la mano sotto, però questo solo parzialmente, perché poi la mano avrebbe, capito, quello è il buratto, il burattino, mentre la marionetta, insomma, è una via di mezzo quella lì. Abbiamo difficoltà nel far vedere, però forse così qualcosa si vede, se avvicino troppo magari vengono le righe? Oh, forse sì, forse no, a volte sì, a volte no. Che particolarità ha questo Pinocchio, guarda che bei sguardi pieni di Pinocchi. È vecchio, sarà serio, dire. Sì. No, questo è il libro, si è aperto, capito? È arrivata la polvere dal passato. E evidentemente, salute, grazie, prego. Oh, Pinocchio, The Story, guarda che bellezza, The Story of a Puppet, Michael Lodi, Carlo Lorenzini, illustrato da Violet Moore Higgins, ecco. Allora, è del 1929, guardate la pittrice, la disegnatrice che si è ritratta essa stessa mentre sta disegnando, la Higgins, guardate che delizioso disegno all'inizio c'è, lei è la disegnatrice, ormai sarà morta e sepolta, povera donna, ma che ha fatto i disegni per questo libro e c'è Pinocchio proprio dietro a lei che le dice forse come fare. Essa introduzione, eccetera, e poi ci sono le varie e belle illustrazioni, di, per esempio, Lonely Planet, questo è il paese Balocchi, vedi? Guarda. È tutto un affare. Si vede la mano femminile, ma di un certo vedere quando a Pinocchio gli mangiano il naso gli uccellini, guarda. Non so se si vede bene, però ecco, forse così un po' meglio. È molto molto carino, sono molte, questa della copertina è veramente particolare, no? Perché è stata scelta per la copertina questa immagine quando Pinocchio rimane con la gamba, col piede infilato nella porta, e c'è ancora questa immagine qui dentro che fa parte appunto delle immagini di questo Pinocchio. Insomma, è molto particolare perché è l'unico al mondo tra i Pinocchi che in copertina è stato scelto di mettere, sulla cui copertina è stato scelto di mettere questo momento della storia Pinocchio, che non è un momento tra quelli più conosciuti. Ecco, vediamo se becchiamo un'altra illustrazione della Higgins, che sicuramente sono tante illustrazioni piccole, vado a cercare qualcosa di più grande, ma sai, quelle più grandi sono meno le illustrazioni più grandi. Questa si è già vista, ovviamente. Ecco, guarda, questa qui invece, he had put it on his head. Ecco, se lo mise sulla testa. Mano femminile, ma non troppo leziosa. È anche abbastanza, vedi, quando Illumino gli butta l'acqua sulla testa, io penso fosse Piscio, però. Sì, vedi, qui è a mezza pagina. Un giorno dobbiamo trovare un sistema, un modo per poter vedere meglio le cose, specialmente cose stampate, libri o roba simile. Comunque è un bel Pinocchio questo qui, 1929, da non buttare via, americano. No, americano. Vediamo dove l'hanno fatto, vediamo un po'. Made in the USA, sì, USA, capito? USA, Chicago, ci piscio anche. Io ce l'ho. No, voglio mica dire, stasera non è che voglia farvi vedere le cose, perché ho le marionette, ho il Pinocchio, c'ho tanta roba. Se volessi ogni giorno mi portare una cosa diversa, ce l'ho quasi più di Pino, penso un po' delle cose. Che Pino qui, del Little David, no? Perché sai Little David? Cos'è Little David? Perché ho detto Little David? Ci sto seduto sopra, veramente. Cioè, ci sto appoggiato, ho appoggiato le natiche sul Little David. Ma anzi, non è da tutti, Cioè, quei fortunati che vengono qua a mangiare. Sì, perché si trova e ci troviamo, e mi trovo in questo momento in via Martelli. Prima o poi devo portare sto martello. Un martello per fare via Martelli, se no poi la seduta aperta, al numero 14 rosso. E c'è questo, come si chiama? Wine bar, spaghetteria. Pizzeria? Sì, però si mangia di tutto, non capivo. Cioè, chiama il ristorante, insomma, chiama ti pare. I Davidino per gli altri, che ha un doppio nome. Io credo che sia, non vorrei sbagliarmi Pino, Pino è qui accanto a me e fa un po' di compagnia. Che sia l'unico locale che abbia due nomi diversi. Pensaci bene. Perché io, a meno che a Firenze, non ricordo di aver visto un locale che abbia il nome in inglese e la sua traduzione in fiorentino, per esempio, come questo, no? Little David, cioè piccolo David, il Davidino, capito? Tacchete! Questa è un'altra peculiarità a cui forse non avevamo pensato, cioè non ce ne sono altri. Hai visto? Non ce ne sono, non credo, non, se voi ne conoscete qualcuno, ma io non mi sembra. Quindi un'altra particolarità, siamo a due passi, ma proprio due, come dire, sì, anche tre, vabbè, dal Battistero, cioè esci di qui la sera, ti vedi il Battistero qui davanti, è fantastico, e via Martelli nella parte più vicina al Duomo, al Battistero, e quindi è bello essere qui, come sarebbe bello essere là, dove? A Chicago, perché a me piacerebbe essere a Chicago in questo momento, sì. Qui dice ti scappa un po', no, l'ho fatta, perché no, c'è chi la fa tutti i giorni, chi la fa invece ogni due, tre giorni, veramente, te Pino come vai? Tutti i giorni, mattina, pomeriggio o sera? Mattina, è la cosa più bella del mondo, svegliarsi la mattina ed evacuare. Ha visto che non ho detto cacare? Ha visto? Adesso stavo bravo. Ed evacuare. così sentirsi leggeri. Io se un giorno mi capita di saltare, non so per quale motivo, io sto male, cioè, la testa mi ronza, ho una pesantezza, e se poi quello è andata, no? Uno si sente più leggero, si sente quasi le pareti dell'intestino che si toccano fra loro, perché non c'è più quella roba in mezzo. Ma poi l'intestino, anche quando ha espulso, rimarrà sempre un po' sporchino. Che dici? Cioè, le pareti dell'intestino. C'è a forza di merda oggi, merda domani, e dai, a che cosa? L'incrostazioncina, no? E che ne so io? No, non lo so, ma... Sono quelle domande esistenziali, quelle domande basilari nel mondo e nella vita, che uno si pone. Ma, fino a un certo punto. Perché a un certo punto bisogna accettare quello che il Signore ci ha dato. Il Signore ci ha dato un orifizio, e notare che non ho detto il buco del culo, orifizio per espellere. Quell'orifizio dovrebbe, in teoria, avere solo materiale in uscita e non in entrata. Dovrebbe sì contemplare solo escrementi che escono, che è tutta salute, bene, via. Ma, a quanto pare, sembra che a volte debbano esserci cose in entrata. Il clistere, per esempio, hanno un clistere, la supposta, per esempio, vedi? Che serve anche per introdurre, per far entrare qualcosa. Ma il buon Dio ha fatto il culo per fuoruscire o per dentro entrare? Fuoruscire o dentro entrare? Allora, dentro entrare, parola nuova da me coniata in questo momento, un verbo, prima coniugazione, are. Are Krishna. Ecco, per dentro entrare invece fuoruscire. Quindi il Dio ha pensato forse che noi si inventasse la supposta, no? Le esplorazioni anali per fare, cioè, a volte no, uno deve, no? Il clistere, no? Può averlo previsto, perché lui può tutto. Oppure dice, questo un buchino gli serve. Pensa se all'inizio avesse fatto l'uomo senza il buchino. Cioè, quello mangia, pum, scoppia, no? Dice, madonna, mi sono dimenticato. Cioè, e gli ha fatto il buchino. L'ha dimenticato. No, gliel'ha fatto fin dall'inizio. L'uomo nasce col buchino, anche gli animali. Però noi abbiamo inventato le cose che invece che uscire entrano. Poi si è inventato anche un atto ben preciso che invece che uscire fa entrare roba. Roba, come dire, appartenente ad altre persone, organi induriti. Ma allora, ce lo siamo inventati noi oppure il buon Dio nella sua immaginazione di natura ha voluto o ha previsto che ci fosse anche questo? È tutto in contro natura o non contro natura? Come diceva quella mia canzone? Io la canzone è donna più donna. No, ma c'entra niente, pare. Donna più donna, ecco fatta la somma, ma se ci aggiunge un uomo. No. Il prodotto è più buono, tu sei già matura per il controna. Sei, no, scusa, sei già matura per il contronatura, non ti dico di no, ma almeno fammi centrare un po'. No, questa non è mica male. Questa. Donna più donna, ecco fatta la somma. Facciamo così, è l'unica canzone che parla di un numero, che è 69. Donna più donna, ecco fatta la somma, provi estasi nuove fino a 69. Tu sei già matura per il contro natura, non ti dico di no, ma almeno fammi centrare un po'. Eh? Guarda che questa era molto carina, perché uno dice Tommy, ma il retro di Tommy, che era questa, effettivamente parla è la storia di una lesbica, cioè no, di una donna qualsiasi, normale, come dire, una persona che vuole andare con un'altra donna, e sì, ha questo stimolo e lo dice al marito, o al compagno, insomma, e dice, ti chiedo il permesso, posso andare? E lui, da maschilista, torniamo a quel discorso iniziale, dice, ma insomma, tu che donna sei senza un uomo, che donna sei, senza di me che donna sei, quindi ti do il permesso purché tu mi faccia entrare in mezzo anche me. Capito? Questo è il senso di questa canzone, quindi dà un colpo al cerchio, un colpo alla botte, c'è la donna che è portata a una sorta di contronatura, però chiede il permesso al compagno, il compagno dice, Nini, se ci sono io non c'è sugo, fai pure, ti do il permesso però purché io possa entrare in mezzo. Donna più donna, ho fatta la somma, provi estasi nuove fino a 69, tu sei già matura per il contro natura, non ti dico di no, ma almeno fammi centrare un po'. Questo è il ritornellino, non me la ricordo nemmeno tutta, mi è venuto così in mente perché si parlava di contro natura, ma perché poi siamo arrivati a quell'argomento? Ragazzi, gli argomenti sono assolutamente casuali qui, la bellezza di un programma come lo intendo io è che non c'è assolutamente un filo logico, noi parliamo di quello che vogliamo e parliamo, io parlo a ruota libera, e se la ruota è libera, se è libera la ruota sono libero anch'io, e questo è il punto, no? E allora vado dal fotoamatore, ecco, sono libero, cioè, anche voi siete liberi di andarci, come di non andarci, questa libertà vi spingerà di più ad andarci, perché non siete, quando si è obbligati, cioè tu devi andare per forza dal fotoamatore a comprarti l'attrezzatura per fotografare, per filmare, per fare cose, se io per forza ti dici mi va mia bene in posizione, ci andrò se mi andrà o se ci voglio andare, quando e come e dove, ma se io ti dico sei libero, non devi andarci per forza, però se ci vai ti conviene, c'è tanta bella roba, e allora dici ma insomma, perché non accettare il consiglio? Libertà. Via Caduti di Cefalonia 98, zona Novoli, davanti alla regione, a tutti questi palazzi bianchi della regione. Mamma mia, la regione. Ma la provincia? No, la provincia rimane, la regione anche, il comune anche, insomma, non ci tolga nulla. Vabbè, d'accordo. Naturalmente guardate prima il catalogo online, la nuova collezione primavera estate 2010, perché il 2010 è l'anno, vi assicuro, questa primavera del 2010 è unica, non torna più. Beh, guarda, mi hanno detto, dice, non torna più, e quindi la prossima sarà nel 2011, ma sarà un'altra, capito? Quindi cerchiamo di utilizzarla bene, per esempio andando dal fotoamatore. Se voi state a Firenze, vi ho detto dove, ma se state a Pisa, a Siena, sì, a Lucca, a Livorno, a Pontedera, a Massa, anche a Fodonia, senti là, ci potete andare, anche a Bologna, andate al fotoamatore e guardate le belle cose che ci sono, perché le cose che ci sono poi magari domani non ci sono più, Sai perché la gente compra e poi dice, è finita, scusa, t'avea veni prima. Allora dillo, io vorrei passare un altro, fai vedere cos'è questo, serba in serbo, no, ma perché, che roba è? Un altro sondazzo, no? Assuntina Patalluocco. Facciamo assortinare.
Pronto, signora?
Pronto.
Buongiorno, signora. Mi sono Suor Teresina dei Bambini Gesù. Non ti si porto più. Vorrei parlare con signor Orlando.
Non capisco niente.
Mi sa che sei rincitrullita, signora. Volevo dire, signor Orlando abita lì. Signora?
Cosa ha detto?
Orlando?
Sì.
Che devo urlare? Urlando? No, Orlando, sei diventato papà di una bel bambino.
Orlando?
Sì, sì, Orlando, e sei diventato papà mio, io sono la suora, telefono qua da maternità.
Ma di, davvero?
Dalla clinica,
ma, c'ero ma sei sicuro che divento papà?
Sei diventato papà, altro che papà, se sono 12 mesi.
12 mesi,
signora.
E chi li ha partoriti? Chi li ha partoriti?
Una ragazza, una brava ragazza, sì, una ragazza. Ma sto Orlando chi sei, suo fiolo?
Orlando è mio marito.
Tuo marito?
Ho 85 anni.
Ho 85 anni.
Penso che ho 85 anni.
Guardi signora, da una parte complimenti perché sei ancora un uomo che tromba. Ma d'altra parte...
È tromba davvero?
È tromba, ma... No signora, ma guardi che questo è una ragazza di 18 anni. Di 18 anni.
18 anni?
Sì, da ragazza. Sei molto carina.
Allora me la porterò in casa, così mi fa da serva.
Ha bisogno di una serva, signora?
Certo.
Ma guardi, io sono una serva di Maria, ma non
ma
sono
davvero? Mica...
Sì.
Ma guardi un po'.
Mi non sono tromba.
85 anni ha trombato una ragazza di 18 anni.
Evidentemente, signora, gli uomini anche a tarda età, quanto mi si dice.
Ma davvero, ma guardi.
Mi conosco solo qualche vescovo.
Ma guardi che roba.
Che vuole se,
ma che
se ragazze sentono il fascino dell'uomo maturo,
certo
questo più che maturo se marcio, ma voglio dire se Orlando si vede che sei ancora in grado di procreare, ma
sapevo
che si era sposato,
sapevo che era singra, una strega, una rombambita, una sema, una cretina.
Chi?
Sì, arrivederci.
Ma chi signora, ma chi?
Pronto?
Orland!
Che parla?
Sono assunti da Patalbo, che sono la mamma di Celestina!
Prima lo pigli in culo quando cammini, scemo!
Che lo pigli in culo quando cammina, sì, che fa rima, sì!
Bravo.
Sì, ma voglio dire, ma quando. Ma io come parlo?
Ma vai a cagare!
Io sono pugliese!
Pronto?
Pronto, signora? Buongiorno, io sono il professor.
Chi è?
Sono il professor Cazzantico, signora, sono il primario dell'ospedale qua della clinica di gerontopedofilostetricia.
Di dove?
Gerontopedofilostetricia, signora. Gerontopedofilostetricia.
Ma io abito a casa.
Sì, lo sappiamo benissimo, signora. E il signor Orlando qui mi si dice che appunto io sono il primario e mi si dice che lui è insomma il padre di questi due bambini. Cioè,
ma chi è il padre?
Sono tre bambini, sono tre gemelli.
Tre gemelli?
Ogni telefonata crescono, signora.
Ma stia a sentire.
Ne viene fuori un altro ogni volta, signora.
Ma stia a sentire.
Mi dica.
Venga a vedere mio marito.
Sì, perché? È bello?
A vedere mio marito anche com'è.
È bello, devo venire a vedere perché è bello da vedere.
È da vedersi il traduto, da cima e fondo.
Mi dica la verità, signora, questi mi hanno mentito, mi hanno detto... Mi hanno dato un nome a caso, probabilmente, un numero a caso.
Gli avranno dato un nome a caso.
E questa ragazza ha detto, è questo Orlando che è il padre, e mi ha dato il numero. Però io non pensavo che fosse così.
Ma Orlando,
sì,
Orlando. 85 anni.
85 anni,
e signora. Non cammina più nemmeno.
Non cammina, io posso chiedere...
E si pisce tutto addosso, mi dite che questo.
Si pisce addosso. A volte può uscire anche qualche spermatozoo, non lo so.
Devo dire?
Sì, mi dica.
Ma guardi che lavori. Ora?
Ma sessualmente allora lei mi assicura che il signor Orlando non ha più...
Mio Orlando sì.
Sì o no?
Sì.
Lei no?
No, non più. Non più. Se lei me lo assicura, signora, io vado da qui da questa ragazza e dico guarda.
Certo che
è sbagliata,
certo.
Cioè lui non ha più nessun rapporto sessuale. Con lei.
E con me le posso anche avere, cosa sta lei?
No, io chiedo perché sono...
Cosa mi interessa, devo raccontare a lei.
Sono un primario, signora.
Allora?
Ma scusi, cosa fa? Le piscia dentro? No, vabbè, lasciamo perdere, signora.
Ma guardi che un po' le cose, ma è un primario o un cretino?
Sono un primario, secondario.
Un primario o un cretino?
Signora, ma...
Mi faccia la gentilezza.
Come si permette, lo sa che...
Smetto, altrimenti chiamo 113.
Ma lo sa che ora abbiamo anche un primario ministro della sanità?
Sì,
come si permette di dire questo?
Bene,
lo sa che abbiamo un primario, un grande primario?
Era Veronesi. È vero? Era Veronesi quello lì, primario. Quindi questo è stata fatta al tempo in cui Veronesi era ministro della sanità o della salute, e questa gente ormai è bene morta. Via, dai, andiamo. Salutiamo, come si chiama? Quellomino, insomma lui. Tutti quanti. Alla memoria.
alla memoria delle voci che hanno fatto grande il sondazzo, perché sappiate che il sondazzo è una gran cosa, non dico è stata perché è, c'è ancora, tutte le sue telefonate sono ancora esistenti e recuperabili, migliaia, migliaia. Quindi non è solo la mia voce che ha fatto il sondazzo, no, ci mancherebbe altro, se no fare una cosa da solo, domande e risposte, no. Soprattutto loro, questi personaggi, queste persone che si incazzano oppure che dicono cose strane, che stanno al gioco oppure che ti vogliono denunciare, che dicono che hanno il telefono sotto controllo, questo impasto di umanità meraviglioso, no? Nella propria ignoranza, perché per lo più gente, insomma, gente comune, gentucola, e insomma, diciamo che loro hanno fatto, quindi molti di loro sono già morti, sai quante persone anziane ho trovato, quindi ormai sono già morte queste persone, ma rimangono, al di là del fatto che io me ne possa essere servito, e me ne sono servito, ma senza alcun dubbio, mi sono servito di queste persone, sì, certo, mi sono servito di queste persone, ma per il bene di tutti gli altri, e cioè tutti quelli che ascoltavano, che ascoltano anche ora, e che ne traggono un beneficio, che non è solamente quello del sorridere, del sorriso, e cioè, buffo, no, come ho sempre detto, si chiama sondazzo, perché vuol dire sondaggio pazzo, ma pur sempre sondaggio è, e ci raffigura l'Italia, in questo caso un bel preciso periodo storico, 25 anni di Italia che vanno, che attraversano tutti gli anni 80, gli anni quasi tutti, insomma, gran parte, tutti gli anni 90 e un po' di anni 2000. Quindi, poi con quelli che ho fatto in televisione, in diretta, sono anche più di 25 anni. Un quarto di secolo, insomma, bello denso, che è cristallizzato così, cioè rimane nelle voci di queste persone e all'interno del quale già si sentono delle discrasie, delle differenze. Sì, no, non lo so, purtroppo forse non ho messo tutte le telefonate in fila, nel senso che non ho un dato cronologico, ecco, questo purtroppo no, però io lo so. Che le persone che rispondevano, che so, le prime telefonate, e poi per un bel po', poi sono cambiate. Le persone sono diventate diverse, perché è diventata diversa l'Italia, perché c'è qualcosa di diverso, e ultimamente il sondazzo, ovviamente, viene molto peggiore. Se io mettessi a farlo adesso, avremmo meno risultati di quelli avuti precedentemente. Perché la gente ha un'altra mentalità adesso. Abbiamo visto col sondazzo un cambiare della mentalità italiana attraverso la propria storia. Una storia che non è storia da libri di scuola, ma storia di tutti noi, di tutte le persone. Quindi ho sempre detto, ascoltiamo il sondazzo per divertirsi, certo, per carità, bene, ma anche per capire come siamo fatti noi, specchio nostro, e ho sempre indicato questo ai miei ascoltatori, perché è ovvio che lo scherzettino telefonico fine a se stesso, come tutti gli altri fanno, senza dare nessun significato in più, nessuna spiegazione, nessun discorso come questo in più, ovviamente, e quello è facile, nasce col telefono, insomma, inventa il telefono e subito, la prima telefonata sarà quasi uno scherzo. Ma io ho il vanto di aver portato lo scherzo telefonico a livello di indagine vera e propria, indagine sociologica, capire queste persone come sono fatte. E siccome loro siamo noi, le reazioni loro sono le nostre stesse reazioni, in un modo o nell'altro. Quindi una comprensione maggiore dell'umanità, specialmente l'umanità nostra, italiana. All'inizio chiamavo solamente in Toscana e certamente avevo ottimi risultati, perché i toscani, Livorno, Poi ho detto, insomma, dai, estendiamoci in tutta Italia. E abbiamo notato le differenze fra italiani e italiani, nord e sud, centro. Certe regioni buttavano meglio, vedi, per esempio, la Campania, Napoli. Altre, alcuni ti danno delle idee, come quello che nell'Emilia Romagna mi rispose, te lo metto su per il culo, e io ci feci una sigla, su per il culo, infatti, capito? Io non bevo vino, che lei, bevo vino solo con Pino, perché lui me lo dà, altrimenti mai. No, lo dico perché sennò poi, già visto, che bel esempio dai, bevi alcolici, tanto poi non mi fa nessuno un effetto sui miei personaggi, certamente, tra cui c'era anche l'ubriacone, e cioè Ciccio il vinaio. Bene, tutte queste cose è bene saperle, perché quando io faccio sentire un sondazzo, dietro c'è la vita. E queste voci sono voci di persone forse viventi, molte morte, perché gli anni passano, ma lui è già vecchio, pensa un po'. Ma hanno lasciato una traccia, come i vermi. Sì, lo so, sono persone, non sono vermi, ma i vermi che pur essendo invertebrati riescono a lasciare una traccia fossile. Traccia fossile, ne ho scoperte anche qui vicino sul battistero. Ci sono due lastre, due pietre, insomma, che sono state prese da luoghi dove appunto sono formate queste tracce fossili e sono rimaste in vista. Sono dei cunicoli di spostamento di vermi, che possono essere in rilievo o affossati, concavi o convessi, insomma. Se sono gallerie, sono concave. Ah no, scusa, convesse, sono piene. Se sono invece delle piste di spostamento esterne, in superficie, sono proprio delle pistine, come si faceva noi quando si giocava a palline, e si faceva la pista con la sabbia. E pensare che animali così insignificanti, apparentemente, abbiano lasciato delle impronte, e noi, molti di noi, tanti di noi, non lasceranno nessuna impronta, non dico fossile, ma di qualsiasi altro tipo. Anch'io, dico, sono tanti anni che parlo, è dal 1983, quando ho cominciato a parlare a un microfono che non ho smesso più, no? E non facendo una trasmissione una volta alla settimana, una volta al mese, trasmissioni giornaliere, prima la radio, il grosso è stato lì, poi televisione, ma tutti i giorni, diretta tutti i giorni. Una stagione, due stagioni. La terza stagione ho dovuto interrompere la diretta per motivi di censura. E ora ho delle piccole trasmissioni registrate che comunque vanno in onda tutti i giorni. E tutti i giorni, ora si intende da lunedì a venerdì. Alla radio era da lunedì a sabato. Quindi non ho smesso mai. Ecco, che traccia lascerò io? Uno come me lascia qualche traccia, sì, nella testa di tanta gente, nel cuore forse, nell'immaginazione, perché tanta gente me ne parla, da semplice, che so, spazzino a... anche lui è importante, no? All'assessore o il sindaco, per dire, no? sono persone che hanno avuto da me una certa formazione. Qui lascio le tracce, ma che tracce sono? Tracce che sono comunque destinate a sparire, perché anche se uno lascia qualche traccia in qualcuno, che se si tratta di un ricordo, di un beneficio che uno ha tratto e quindi gratitudine, poi questo qualcuno, anche lui se ne andrà. E chi viene dopo di lui? Cioè, hai voglia di cercare di coinvolgere sempre più i giovani, no? Più coinvolgi i giovani, sempre a qualsiasi età, e più avrai qualcuno che ti ricorda, più a lungo, ovviamente. Ma i giovani invecchiano. Non crediate di essere giovani per sempre. E questo è il problema. La gioventù è fantastica, uno pensa di essere giovane sempre, che non finisca mai. C'è un periodo in cui dici, ma che bello, ma non finisce mai. Non puoi nemmeno immaginare di poter invecchiare, di voler essere vecchio, di avere 30-40 anni, no? Poi quando ti arrivi verso 40 anni cominci a dire, ah però insomma, sono arrivato anch'io, Poi arrivo a 50, e via. Ui, cazzo. E guardi gli altri giovani, da una parte un po' li invidi, ma dici, ma che c'entra? Io ho già fatto, lo tocca a loro, e anche loro avranno la mia stessa sorte. Anche se in questo momento sono in vantaggio. Perché sono giovani. Ma si gira, insomma è la ruota che gira, sempre. E gira per tutti, gira sempre. Quindi a volte lascia più impronta un verme nella sabbia che si solidifica nei milioni di anni, e io prediligo queste impronte fossili, io sono un cercatore di fossili, ma non vado a no, quando capita, insomma, ora è tanto che non capita, ma non vado a cercare le conchiglie, quelle cose, insomma, vado a cercare le impronte fossili. Avete mai visto dei fossili, un giorno ve li devo portare a far vedere, esagonali, cioè delle impronte in rilievo esagonali o pentagonali, tutto come un'arnia, come un'arnia di api. Quello è un enigma. Io ne ho trovate, si trovano per esempio nei fiumi, ho trovato parecchi nel fiume Orsigna, quando è secco d'estate, che c'è un pisciolino di fiume, e vedete questi bei sassi, per esempio, l'ho trovato lì, all'Orsigna. Vabbè. È un mistero. C'è chi dice si tratti di costruzioni, di nidi, fatte in quel modo, c'è chi dice invece che siano tanti animaletti che si sono posti a rete, proprio così, a rete, tipo favo di arnia, insomma quella roba lì. E chi dice invece che hanno lasciato questi cunicoli, una specie di città in cui si spostavano, ma molto regolari, alcuni molto piccoli, altri più larghi, insomma, ce ne sono, paleodiction. Qualcuno dice Paleodiction problematicus, evidentemente. Prediligo queste impronte, alcune delle quali non sono difficili da trovare. Si trovano molto spesso su monumenti, perché su case, perché prendono questi blocchi di pietra, poi rimangono magari fuori queste impronte, che sono come delle vene, delle venature, insomma. E sono impronte di vermi. Mi piacciono molto perché per il significato che hanno, secondo me, e che gli attribuisco io. Lasciano più impronta loro di molti, molti, molti uomini, molte donne, molti esseri umani che vivono, fanno una loro vita bella, brutta, non si sa. Poi muoiono e finisce tutto lì e non rimane niente. Forse una tomba al cimitero, tu passi, vedi questa tomba magari incolta, dove nessuno va a mettere un fiore, non so. e lo vedi. A me capita spesso, quando vado nei cimiteri, di soffermarmi sulle tombe più umili, più trasandate. E mi piace dare un pensiero a questi esseri che sono vissuti. Ma poi uno si chiede, ma i corpi? I corpi sono lì sottoterra, sono diventati ossa. Che senso hanno? Per esempio, Padre Pio. C'è presente Padre Pio? C'è presente Padre Pio? San Pio. San Pio ha perso un osso. Ha perso un osso. Sì, cioè, quell'osso dioide, io non mi intendo di ossa, quindi. Non sono, no, io veramente sarei un collezionista di ossa, ma non me le mandano. Ossa fossili, però. Ecco, quindi, questo osso l'hanno preso da parte e l'hanno portato a Pietrelcina. E io non sopporto quelli che dicono Pietralcina. Tutti dicono Pietralcina, alcuni lo scrivono anche. Da Pietralcina? Si chiama Pietrelcina. Se si chiama Pietrelcina con la E, perché no? Vabbè, insomma, dove è nato appunto Francesco Forgione, che assunse il nome di Pio, e ora santo. E allora venerano questo tossicino che è uscito dallo scheletro, e dice, che si fa? Si rimette o gli si dà quei bischeracci, Pietrelcina, che insomma in fondo è nato lì, no? Che tutto è accentrato a San Giovanni Rotondo con quella enorme, faraonica chiesa che hanno fatto contro i principi dello stesso Padre Pio. E vabbè, quindi il culto della reliquia. La reliquia che può essere appunto un dito, la lingua del santo, cos'è? Un film hanno fatto la lingua del santo. E queste cose qui, un ossicino, quindi avere l'ossicino di Padre Pio, sa quanta gente più, cioè arriva gente, no? Capisci l'importanza di quell'ossicino? Si fa per amore di Padre Pio o si fa perché arrivano più turisti e spendono? No, è anche un singolo ossicino di quest'uomo, tira gente. Quindi c'è anche un motivo, diciamo che un motivo c'è, un motivo c'è, il motivo è tirar gente, sviluppare l'economia del paese, certo. Ma, e poi mi chiedo, quello che resta, le spoglie mortali, no? Che senso hanno? Se si dice che c'è un'altra vita, che la nostra anima va nell'aldilà e vive un'altra vita, ma non certo il corpo. Però dice, ci sarà la resurrezione della carne. Cioè, alla fine del mondo, alla fine dei tempi, risorgeremo. C'è chi dice, quelli meritevoli risorgeranno. Ma comunque, si leva, no, si aprono le tombe, si levano i morti. No. Quindi tutto quell'affare di ossa, cioè dovrebbe riprendere vita con la ciccia, quel che? Buona presa di culo e stai, via ragazzi, no, dai, andiamo, via, giù, via, dai, su, dai, giù. E quelli pischi si sono fatti cremare, nulla. O una cenere di Moana torna a essere Moana improvvisamente. Ho detto una a caso, no? Ma quante cose ci danno ad intendere, ad intendere. Quante cose noi crediamo vere, giuste. E poi arriva una certa età e dici, ma tutte queste cose. Da bambino te l'hanno insegnate, no? Boh, sarà. Sarà, ma non ci credo. O sarà, cioè, no, quella. Sarà, ma non ci credo. No, è una vecchissima canzone. E ogni tanto io ricordo certe frasi e certe musichette. Ah, guarda, per esempio, voi volete sicuramente dei pannelli fotovoltaici e magari ve lo dico guardandovi da un'altra posizione, perché mi va di essere più in buca. Sì, in buca, così, in buca, no? In buca. Sarà in buca. Voi volete i pannelli fotovoltaici? Sì. Comprateveli. Cittadini, volete l'acqua, scoperchiate tetti. Volete il vino? Ragazzi, no, il vino vi rapino. Quindi, pannelli fotovoltaici. Perché si chiamano fotovoltaici? Chiedetelo ad Alessandro Volta. Ecco, io. Quindi, avete queste due opzioni. Li volete avere, comprare, avere sui tetto, sulla terrazza, dove vi pare a voi, per risparmiare moltissimo sul consumo? Guardate le ultime bollette che avete pagato con lacrime e sangue, eh? Allora, dice, li voglio, li compro, ci sono gli incentivi, mi costano poco, mi si ripagano, ma poi rivendo l'energia in sovrappiù. La rivendo, perché c'è chi te la ricompra. D'altra parte, dice, sai cosa voglio fare, anche oppure solamente? Venderli, perché questo è il momento. Tutti parlano dei pannelli fotovoltaici, vedi, così posso spaziare verso l'alto. Pannelli fotovoltaici, eh? Così? Voi, guarda, li vendete perché la gente li compra, perché è il momento, ancora tanti non ce li hanno, quindi guarda le vendite. Per tutte queste cose, per venderli, per acquistarli, per avere gli incentivi e tutto il resto, chiamate questi due numeri che vi do e parlate con Matteo, 392. 5-4, 3-5-4-6-4, oppure 090-92-40-503, e non ditemi che non ho i numeri, però i numeri ce li ha, dice la Hunziker di Oso, di John Travolta, che fa la pubblicità, perché forse gli mancano i soldi, forse li ha dati tutti a Scientology, eh? Già, è costretto a fare la pubblicità in Italia perché gli mancano i soldi, perché dà tutto a Scientology. Non mi sembra tanto normale a me. Io non sopporto quelli che si danno a Scientology. Sapete, beccano questi attori, hanno un monte di quattrini e se li fanno da. Io invece sono più terra-terra, mi piace più il ruspante. Allora, per il ruspante, no, cambio. Vado su quella lì. Sì, vado su quella lì. Ruspante, mi compro un panino. Io mi compro un panino international, come siamo internazionali noi a videofirenze.tv, videofirenze.tv in tutto il mondo, e potrei dirvelo anche suonando la tromba se la sapessi suonare, ma non la so suonare, e poi la bocca io non ce la metto nemmeno, no, non è mia la tromba, è qui nel locale, chissà chi la ciuccia, mi pazienza. Mentre il panino che compri da Paninopoli è un panino assolutamente wow, tuo. Non te l'ha ciucciato nessuno. Volete il panino ciucciato? No, se tu vuoi il panino ciucciato, dimmelo. Lo ciuccio io, il panino. Vero? Panino spagnolo, greco, giapponese, francese, delle Maldive, maldivese? Mal di pancia, non so. Inglese, russo e toscano. Paninopoli con 3 euro ti fornisce un panino bello pieno, ma ripieno, non rivoto, ma ripieno, con 5 euro ti dà anche da bere, cioè 3 con 5 tutto compreso, panino e bere panino. Allora vedete che con 5 euro uno risolve la situazione, pranzo, cena, andate a pranzo e cena, si trova in via Romana a Firenze al numero 40 rosso. Se voi ci andate, bene. Se non ci andate, a me che me ne do, peggio per voi, no? Voglio dire, no, peggio per voi, paninopoli. Cioè, vedete, uno che si specializza nel panino, tanto da chiamare proprio il luogo, il posto, paninopoli, vuol dire panini li fa bene, che fa un po' di tutto e fa anche panini, fa panini, fa, e il Signore Dio li farà bene. Oh, via Romana 40, rosso, ecco, rosso. Che vorrà dire rosso? Che sono comunisti? Ma no, ma no, rosso. Vuol dire rosso e basta, rosso, perché a Firenze c'è questa follia, numeri rossi e numeri neri. No, no, voglio tornare su Venus, Venus, la mia amata Venus, cioè la telecamera Venere. Ogni telecamera qui ha il suo nome. Dormite, ragazzi. Svegliano, svegliano. Ma dormi troppo, dormi troppo. Che cinese. Quello dorme. Allora, mentre dorme, facciamogli un cornino e via. Tuo marito dorme? Si dorme. Si fa, e te? Si fa qualche cosa, che maglia la fina. Sì, caro, vieni. Oh, no. Sì, sì, fatto? Non so. Ma non so nemmeno io, mi sono accorto di nulla. Oh, qualcosa devo sentire, no? Aspetta, ci riprovo. Allora. Non è posto, no, dai, su, via. Ma se viene il tuo marito. Madonna, eccolo, sta giù. Dove è mia moglie? Io mi ho alzato adesso. Voglia? Ma voglia di che? Ma andate qui, è andata a fare la spesa. Dio, è andata a fare la spesa. Aspetta, ti devo mettere la mano sotto, se no tu giri la testa. Come? È andata a fare la spesa. La spesa è andata a fare. La moglie, tua moglie. No, perché sai, io ho paura, faccia corna a me. Corna. Se io trovo chi fa corna a mia moglie, io faccio... taglio il pisello. Si sta... Ha finito, sì? È tutto a posto? Gurgle. Devo dire, mia moglie non so dov'è, da qualche parte. Ma io che so che lei va di qua e di là a fare... Pupine? Cosa? Pupine? No, non so. Ah, no! Oh, sì. No, stai tranquillo, no. Ora te la chiamo, Tu chiama, io cerco da quella parte. Caterina, ven via, ven su, come tu ti ami. Ven su e... pulisciti la bocca. Guarda il visino, ha cammesso abbastanza. Oh, coso, come si chiama? Lille. Eccomi. Ti ami, coso, sì. Ecco, ho visto se tua moglie. Oh, cara, io ti volevo baciare. Basta. Che schifo, già tutta la bocca. Che tutta è la roba. Oh, tu hai buon sapore, bocca, buon sapore. Meno male. Andate, ragazzi, andate. Sono le mie marionette afghane. Afghanistan. Dai. Mamma mia, però. Sono simpatici. Poi, visto cosa è successo? Io me l'aspettavo, però quello lì... Però mi sembra un po' doddo, secondo me è un po' doddo. Non si è accorto di nulla. La baciata di quel buon sapore. Ma mi sono baciato. Posso parlare? Perché queste puntate poi rimangono. Se quello la rivede on demand, poi si accorge di tutto. O che scherziamo a vero? Ma... uno fa così tanto peggiorare, poi è tutta una fantasia, e come dire, ciccia punta, vabbè, per carità di Dio, ma ci mancherebbe. Ecco, vedete, e quando dico così cerco di dirvi un concetto, darvi un concetto importante. Ecco, il sesso, no? Io ne ho sempre parlato molto nelle mie trasmissioni. Cioè, è sempre stato presente il sesso, però in un modo giocoso, allegro, smitizzante, divertente casomai, mai in modo proprio libidinoso, morboso, no. Io penso così, che se debba parlare, sì, però così, en souplesse. Ah sì, intanto vediamo, per dirvi che siamo in perfetta diretta, sono le 22:47, però, non manca troppo alle 23. E io vorrei andare a vedere cosa è successo nel mondo. Eh sì, aspetta, cambio telecamera, guardo da quella parte intanto, poi non è questa che volevo, no, non è questa che volevo, ma perché? Chi sei tu? Vai, bussali, non sei piazzata bene, oh, ecco, questa volevo, così mi giro di qua, però per parlare di queste cose è necessario che io, insomma, abbia il contorno. Ecco, però mi tarpa le corna, ecco, vediamo. Oh, se mi... è così. La procura dice arrestare Restivo. C'è una svolta nel delitto Claps, ma cosa aspettano? Intanto non hanno già arrestato gli inglesi, no? Noi si arriva dopo. Ma è chiaro che questo qua, insomma, no, ne ha ammazzate almeno tre. Questo qua, basta guardare la faccia, parliamoci chiaro, via. Ma anche qui il corpo della povera Claps nella chiesa lì sopra, e chi il prete l'aveva visto non aveva detto nulla, ma che sistema è questo? Qual è? È questo il sistema di fare? All'Ocse Berlusconi cita Mussolini, ve l'ho già detto all'inizio di questa puntata, non ho potere, i gerarchi sì. Come dire, sono loro le merde, io sono buono. La Confindustria in fumo 700.000 posti di lavoro. Meno male, via. Si va bene allora, no? Sì. E poi il petrolio non esce più. Obama, nessuna garanzia di successo. Sono cose che ci fanno riflettere. La grande macchia di petrolio che arriva nelle coste americane, che uccide pesci, uccide la vita. Ci faccia riflettere questo, ci faccia molto riflettere. Le mini province è già giallo sui tagli. Salerno, Reggio Calabria a pagamento, vedi? Perché non era a pagamento. Ora, siccome fa schifo, la mettono a pagamento e non mettono le mani nelle tasche degli italiani. No! A parte che un giornalista ieri l'ho sentito dire non mettono le tasche nelle mani degli italiani. Ha detto due volte, le tasche nelle mani. Le tasche nelle mani? Ma dai, via! Cioè, se tu mi aumenti qualcosa che prima costava meno oppure non costava niente, tu mi metti le mani in tasca. È inutile dire, come fanno a dire le cose? Non so. Vediamo se c'è qualche altra cosa. La strage di Bologna 30 anni dopo, ma ad agosto il governo non ci sarà. Il caso D'Addario ancora, uffa, palle. E poi, preso il serial killer delle prostitute è un criminologo. Un criminologo è il serial killer delle prostitute. Da io, anche i nostri criminologi, quelli che vedono in televisione, io sospetto molto di loro. Oh, molto. Oh, tanto. Ah, sì, eh? Ah, sì, eh? Vediamo. Ho questo, un bambino di 2 anni ha ingoiato un confetto. È morto. Come si può? Ma i confetti sono quelle caramelle, diciamo, di festa. Maledetto confetto. Non date confetti ai bambini piccoli. E poi c'è questo fatto della Molotov contro la casa della maestra accusata di maltrattamenti nell'asilo. E c'è un fatto che mi è stato segnalato su Facebook da un amico, perché vi assicuro che su, capito, buono, che su Facebook gli amici sono molto interattivi, danno molto materiale, intervengono molto. Oh, fammi vedere. Sì, ecco, sì. Qui già, lo sappiamo tutti, una bottiglia Molotov lanciata da due persone da uno scooter in corsa ha danneggiato il portone della villetta dove da due giorni sta scontando gli arresti domiciliari Anna Laura Scuderi, quella che abbiamo visto decine di volte sculacciare, schiaffeggiare, ingozzare a forza una bambina, una cosa vomitevole, no? E quindi questa forse stava meglio in galera, te lo dico io, vabbè, insomma. Ma la cosa che mi è stata fatta notare su Facebook è questa. È accaduto poco dopo le 22.30 di ieri, in via Roma 72, ad Alto Pascio, provincia di Lucca, dove la famiglia della Scuderi si è trasferita alcuni mesi da Agliana. Che vuol dire? Vuol dire che qui, in un articolo del Corriere della Sera, perché questo è il Corriere della Sera, si dà indirizzo preciso, numero di casa, perché se uno non lo sapesse, magari, ecco, ci può andare a buttare qualche altra cosa, no? Ora, il Corriere della Sera sta sempre molto attento, credo, è un giornale serio, nei limiti, no, della serietà che possono avere i giornalisti. Se ha lasciato passare un indirizzo completo, numero di casa, tutto, beh, sarà un motivo, come dire, tanto questa si merita questa ed altro. Ma io noto peraltro, e noto altro per, o peraltro, che molto spesso, diciamo la verità, diciamola tutta, di certi personaggi, quando succede qualcosa, vengono coinvolti, non vengono dati nemmeno i dati, nemmeno il nome. Io per esempio, prima di sapere chi era quel vigile urbano che guidava quella macchina che ha ammazzato Carlotta, la Carlotta a Firenze, io all'inizio non riuscivo a trovare questo nome, poi è arrivato perché c'è stato il processo, ma c'è stato, insomma, sono stati degli atti ben precisi, ovviamente è venuto fuori il nome, ma per un bel po' io questo nome non lo conoscevo. Oppure altri personaggi politici, si tende a non dare il nome di certi personaggi, almeno per un po', poi se il caso esplode c'è poco da fare. Di questa disgraziata, di questa persona di infimo ordine, di infimo livello, che è questa Scuderi, perché qui tanto la condanna c'è già, capito? Cioè, la si è vista tutti, l'abbiamo vista, è vista e rivista e stravista, quindi non c'è la presunzione di innocenza, non c'è niente che si è vista. Cioè, qui bisogna dire quello che abbiamo visto, e quindi un giudizio su quella persona è un giudizio pesante, molto pesante. Ma siccome è questa qui, si dà nome, ogni nome, indirizzo, numero di casa e ogni cosa. Mi sta bene che diano questi dati. Non mi sta bene quando non danno i dati di alcune persone che non si sa perché non vengono nominate. Eccetera. Sempre vaghi. E a volte mi ha dato fastidio questo fatto. Ecco, questo volevo sottolineare. Peraltro, credo che non sia giusto nemmeno fare dei gesti di quel tipo, perché è assurdo, ci penserà la legge, anche se temo che una volta che gli mandano agli arresti domiciliari poi il carcere non arrivi più, non lo so, vabbè, ho questa idea, vabbè, insomma, niente, questo volevo dire perché effettivamente, quindi, andando a guardare questo articolo, ho visto che si è spiattellato lì tutto, ma non sul, nemmeno sull'edizione locale, proprio edizione nazionale, del Corriere della Sera. Carla, le parole proibite, l'Eliseo tormentato. Eh sì, rispunta un vecchio video, no? La Carla, vero? Tormenti dell'Eliseo. Di Carla Bruni, Premier Dame de France, che imbarazza Sarkozy. Lezioni d'amore in 7 lingue. Tra cui la lingua delle 7 lingue. Insomma, spunta il video proibito. Ma cosa ci si poteva aspettare? Era una donna libera, ora forse un po' meno per impegni di Stato, però cosa voglio? Lui l'ha presa per trombare, mia per altro. No, perché l'ha presa? Per prendersi una più retta, per fare più bella figura? L'ha presa per fare bella figura, per portarsi dietro una bella fica? Io poi devo ancora capire dove sia una bella fica la Carlà. Sinceramente, non ho ancora capito. Vabbè, io ne vedo di molto meglio per strada, così, non per strada le puttane, per strada camminare, per strada persone. Parliamoci, caro. Ma, sì, è una discreta donna, non un discreto culo. Poppe poi, no, poppe poi. Poppe poi. Perché scherziamo a vero? Quindi andiamo a vedere qualche notizia, diciamo, nostra. Calda accoglienza viola, Prandelli, grazie, Prandelli se ne va. Non mi frega proprio nulla, e fa bene. Rottura tubo dell'acquedotto, riaperto il viale Fratelli Rosselli. Diciamo la verità, bravo. Mattei ti ha fatto in modo che i lavori fossero veloci, perché non era una cosa semplice. E poi Giorgofili continueremo a cercare la verità. Vabbè. Cocaina nei locali, la tetante finisce in manette. I locali di Firenze, vediamo se li nominano, perché se, a volte sì, ma io penso di sì, perché sono già noti questi nomi. Inchiesta Notte Bianche, chiusura di 4 locali. Per il visitatore albanese era uno dei fornitori di droga dei gestori locali Colle Bereto e Fulap. Ecco, poi che c'era anche lo Yabium, vero? Lo Yab, e poi che c'era anche, non mi ricordo più. Vabbè, insomma, quindi ne nominano 2 su 4. Tranquilli, perché qui dove mi trovo io è pure un locale, un wine bar, se vogliamo. Infatti, guarda, wine, c'è rimasto poco wine, molto bar. Ecco qua, qui non circola niente, sia ben chiaro. Ah no, anzi, venite pure a vedere, si sta proprio pulitissimi. Anzi, parliamoci chiaro, chi vi parla non ha mai fumato nemmeno uno spinello. C'è quasi da vergognarsi a dirlo, io mi vergogno un po', ma mi dispiace, arrivata alla mia età penso non lo farò mai. Perché? Mi sembra stupido. Stupido, è stupido chi lo fa. Poi uno lo fa, per carità, magari è una persona molto intelligente. Però se poi questo dovesse portarlo oltre, sarebbe una stupidaggine, no? Sì, no? Sì, non vedo altro che possa darmi divertenti diversioni diversificate. Sì. Quindi togliamo questo imbarazzante rouge che mi contorna e torniamo alla visione centrale. La visione centrale che mi porta, ecco, per esempio, io l'avevo perso, avevo detto non lo trovo più, che qualcuno me l'ha rubato. No, vedi, non ruba niente nessuno qui per il momento, almeno per ora. Il rimario letterario della lingua italiana. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono le rime, ogni tanto mi va di trovare una serie di rime. L'ultima volta abbiamo cercato le rime in azzo. Vogliamo cercare una rima difficilissima, rima in ulo? Ulo, sì, ulo. Sì, ulo. Perché non è facile, penso che ce ne siano pochissime. Udio, ufola, ufolo. C'è anche ufo. La rima in ufo, guarda. No, io cerco uno. Ui, uia, ulcera, ecco, ci siamo vicini, ule, giriamo ancora, uleo, ulgo, ulio, ulia, u, ullo, ma ulo, eccolo lì, sono pochine. Allora abbiamo acculo, acculo, adulo, batticulo, cucculo, cucculo con due c, allora cuculo, vabbè. Poi abbiamo culo, sì, davvero. Imbaulo, ah bello imbaulo, questo è bellino, mettere nel baule, imbaulo, io lo imbaulo. Mulo, ovviamente, che è la rima più facile con culo. Rinculo, che va sempre sul culo. Sbaulo, quindi come hai prima imbaulato, poi sbauli. E spulo. Ora spulo, ti dirò la verità, che voglia dire? Vogliamo cercare spulo? No, perché io poi mi metto a cercarlo, dico, ma spulo? Ora vado a cercare, no. Dico, vado a cercare spulo. Vado su Google, spulo, non so cosa voglia dire, oh. Spulo, spulo.com, è tutto in inglese, io voglio roba in italiano. Spulo, first person singular present tense o spulare, ah, è la prima persona singolare del tempo presente di spulare, ah, allora cerchiamo spulare, però spulare, are, ecco, spulare, forse cercavi sculare, no, scusa, ti fanno così, ma io cerco spulare, perché devo cercare sculare, spulare, oh, dizionario spulare, oh, vedi, oh, sì, beh, qui torna, perché da spulare capisco, liberare il grano dalla pula, sì, la parola spulare è stata cercata 63 volte, ma chi se ne frega, su dizzi.it, vabbè, ho capito, sì, e beh, c'è la pula, c'è il grano, si libera dalla pula, quindi spulare, io spulo, tu spuli, egli spula, noi spuliamo, voi spulate, essi sculettano, sì, vabbè, dai, ma che sono, dai, eh sì, guarda, io mi butterei su un altro sondazzino perché c'ho voglia di sentire ancora qualcosa di vero, qualcosa di, sì, carogna merda, sì.
Appunto, e signor Benito? E il signor Benito?
Sì.
Ah, bene, allora è tornato, sua moglie l'aspettava per dopo l'una e mezza, vero?
Sì, ma lei chi è?
Io sono, non so, gli ha detto sua moglie che io la cercavo?
No, lei non mi ha detto niente, perché io non l'ho vista ancora.
Ah, è strano, perché è in casa, io ci ho parlato testé poco fa, voglio dire.
Ma me lo dice lei chi è? Che cosa
io sono il marchese Stefano Carugnameo, da lei signor Benito, vero?
Lei mi deve dire cosa vuole da me, che rompe coglioni.
No, ma come si permette? Io non ho detto niente, sa?
No, perché lei sta insinuando e rompendo coglioni, lei se lo va, pedasselo nel culo.
Ma come?
Lei è un tipaccio, sa? È un tipaccio, lei non si può permettere.
Ma lei me lo dice cosa vuole da me?
Ma allora lei mi manda a fare in culo e li attacca prima di sapere.
Deve andare, lei non deve rompere coglioni.
Lei mi manda a fare in culo, mi manda.
Lei deve andare in culo, lei è tutta la sua famiglia, popolo di cretino imbecille. Strullo, non rompere coglioni a nessuno.
Benito.
Pronto?
Senta, ma Benito?
Sono io.
No? No, lei è Michele. Mi passi Benito, per favore.
Vieni.
No, non si preoccupi, ora che le
no, parla. Io non lo voglio, Michele, capito? Sì. Hai capito, moccioso? Voglio parlare con Benito.
Va bene, ora telefona a Carabinieri, non si preoccupi.
Bravo, sì. telefona, eh.
Pronto.
Pronto, ma perché te ne vai così e mi lasci solo con la minchia mezza
vita? Mi rompere coglioni, cosa fai? Non so quelle voglie.
Pla.
Pronto?
Pronto, buongiorno. Lei il signor?
Grazie.
No, dico di nome per favore.
Alberto,
eh? Ah, proprio il signor Alberto, eh? Sono il marchese Stefano Carugnameuda.
Cacchi bene, buongiorno.
Ah!
Pronto? Pronto, buongiorno. Il signor Roberto in casa? Signora?
Sì.
Signora è viva? Signora, è vegeta, pronto, il signor Roberto.
Ma quell'imbecille che parla là dietro chi è? Signora?
No, oh?
Signora?
Sì?
Signora?
Sì.
Signora!
Imbecille!
Grazie, arrivederci!
Pronto?
Pronto, signora? Buongiorno, senta, il signor Alessandro è in casa.
Ma chi parla?
Sono il marchese Stefano Carogna Merda. Devo parlare col signor Alessandro, per favore, è in casa?
No.
E quando torna, signora?
Ma è uno stupido.
Suo marito è uno stupido.
No, te sei uno stupido.
No, suo marito è uno stupido con la T, signora. Io con lei non voglio nemmeno parlare.
Ma neanche io.
Ma per me le donne non contano, sono esseri non solo inferiori, ma non esistono. Io. Mi passi qualcuno di casa che sia maschile, perché io altrimenti non posso parlare.
Non c'è nessuno maschile.
Ma lei è un essere che non esiste, la donna non esiste. Io. Mi passi. Pronto? Pronto? Ancora una donna, vero? Ma qui, non so, ma che famiglia è? Pronto, il signor Alessandro è in casa?
Ma chi è, scusa?
Sono il marchese Stefano Carogna Merda, chiaro? Allora, cosa mi dice lei?
Guarda, la Chippe vedono, se la fa finita bene, se no...
La Chippe lo vede,
Cioè, ho il telefono sotto controllo,
C'è il telefono sotto controllo, questo mi fa molto piacere. Mettetela anche sotto la tassera, che forse gode di più, non so. Per favore, non raccontatemi panzane, passatemi il signor Alessandro. Pronto, signora? È la signora Fontana?
Sì.
Ah, bene, signora. Avrei bisogno di lei nel mio palco, un palco, no? Un grosso palco. Avrei bisogno di lei, signora Fontana? Signora Fontana?
Sì, ma chi è?
Appunto, io sono il marchese Stefano Carogna Merda. Nel palco mi starebbe bene proprio una bella fontana.
Non capisco niente.
Io la metto in mezzo al palco e lei deve pisciare, sputare e sudare molto, e sudare molto.
E il burello di sua madre.
Pronto, signor Walter?
Sì?
Ah, buongiorno, senta, sono il marchese Stefano Carogna Merda. Sì. Devo dire che parlando con lei io mi sento infinitamente superiore.
Sì.
Cioè, essendo io superiore, lei inferiore, io godo.
Al punto che io mi reggo le palle, guardi, quando parlo con lei.
Oh, godo.
Mi tengo le palle in mano.
Oh, godo.
Ha capito?
Godo. Oh. Godo. Sbuvado. Sbuvado. Sbuvado a fontane.
Imbecille. Imbecille.
Ancora,
va bene, è tutto registrato, non ci preoccupi.
Anch'io, Walter, e poi me ne ascolto nelle rigide sere d'inverno nella mia cameretta.
Oh, mamma mia, cameretta. Beh, bel personaggio. Guarda, ma qui non mancano gli strumenti musicali. Prima c'era la tromba, però tutte le volte devo la chitarra, rimane questo vuoto qui, rimane il vuoto. E del resto, se non levi, rimane il vuoto. E che ci metto per riempire? La tromba. Aspetta, devo la chitarra, metto la tromba. Cascata qualcosa. Ecco qua. Non riempie come la chitarra la tromba, non riempie. Non riempie come la chitarra. Parliamoci chiaro. La chitarra ha una sua forma. Se avete notato, la forma della chitarra è molto sensuale. Guarda che forme. Guarda i fianchi. Wow. Cioè, questa è la vita. Questi sono i fianchi. E poi c'è anche il buco. È un po' più... Insomma, è un po'... Insomma, è spostato. Il problema con le corde, infilarci qualche cosa, ti fa l'effetto tagliamento di burro, no? Sì, sai, aia, oh mio Dio, ma questa piacevole chiacchierata che ci ha tenuti insieme per ormai 2 ore e 10, circa, sì, ovviamente, beh, insomma, volge al termine, come tutto ciò che inizia ha sempre una fine. Ma questa è una fine... Beh, vedete, quando dico vedete è un casino. Come nella gioventù, parlavo prima, gli anni sembrano non passare mai, sembra che uno debba rimanere giovane per sempre, poi non è così. Ma anche quando uno fa un programma giornaliero, no? Sembra che non finisca mai. Eppure quello alla radio è finito, eh? Quindi, cioè, perché uno giorno con l'altro, va avanti. Si inventa la vita, si inventa il mondo, si inventa le cose, i ragionamenti, le idee che escono fuori, eccetera, eccetera. Poi dice, oh, basta. No, basta no, perché io continuo. Ma ci sarà alla fine il grande basta. O rimbecillisco con l'età, che è già molto avanzata, e quindi, cioè, praticamente, no, ancora, però sai, ci vuole essere il colpo, oppure proprio la nera signora o la falce. Ma alla fine si è sempre a parlare di queste cose, vero? Di essere morto, io invece vorrei inneggiare alla vita, perché la vita è una bella cosa, e mi domando sempre perché ce la debbano togliere a un certo punto, e vedi, si ritorna, cioè, mi sono sempre chiesto perché, invece di stare eternamente, grazzamente insieme, voi che state insieme a G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme tutti noi. Oh, vedi, per esempio mi è arrivato su Facebook un messaggio di un amico che mi scrive, Filippo, che si è ganzamente insieme, voi che state insieme al G e il G che sta con voi, che ganze siamo noi. Stamani, dice, l'ho fischiettata alle poste per 2 ore mentre ero in fila, mi ha tirato su di morale, almeno per un po', perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi. Grande G, facci un CD. Ganzamente insieme, voi che state insieme al G e G che sta con voi, che ganzi siamo noi. Ganzamente insieme, cazzo come si sta bene, ganzamente insieme tutti quanti noi, perché non siamo mica scemi e vaffanculo anche i problemi, stiamo ganzamente insieme se lo vuoi. Perché la vita non è vita se non giochi una partita, se oggi perdi poi domani vincerai. Perché c'è sempre un altro giorno e ogni andata ha il suo ritorno, l'importante è non voler fermarsi mai. mai, never stop. Ora invece lo stop devo farlo, perché lo stop è quella cosa che mi dice che è finita la trasmissione, ma che c'è una continuità col domani. Vi ricordo, voglio ricordarvi, perché è bene ricordare, che da lunedì a venerdì c'è un effetto strano, vabbè. Allora, venerdì alle 9 c'è sempre questa trasmissione in diretta, la mia trasmissione, che si chiama Tele-G. Vedete? Tele-G in diretta. Ok, durante il giorno voi trovate dei filmati o anche delle puntate mie, casualmente buttate là, insomma, voi le puntate potete rivederle tutte, potete sceglierle su, cioè, da un lato dello schermo, ecco, on demand. Ma dal primo giugno, non sa più lontano, mica, quando parte. Dal 1 giugno ci sarà qualche cambiamento. Intanto il sito che voi vedete, su cui voi vedete videofirenze.tv, oggi come oggi, è un sito, insomma, diciamo, primitivo. Ecco, diciamo, un sito tanto fatto senza cura eccessiva per poter cominciare, quindi provvisorio. Invece martedì 1 giugno inaugureremo il nuovo sito. Io l'ho già visto, l'ho visto, ho collaborato, se l'abbiamo fatto insieme, abbiamo messo insieme le idee, ho detto lo voglio così, lo voglio così, lo voglio così e lo voglio così, e è venuto così come lo volevo io. E quindi dal primo sarà molto più accattivante, ci saranno anche delle cose scritte, ci terrò un mio blog all'interno di questa cosa qua, e sarà più bellino anche, ecco, insomma, riuscire a vedere questa nostra web TV, ma addirittura potrebbe anche cominciare qualche altra cosa durante il giorno. Un'idea mia, che se si riesce a mettere in atto, ma tecnicamente già quasi pronta la cosa, vorrei farla partire proprio dal primo di giugno. Una cosa che può andare nel pomeriggio, la mattina, qualsiasi ora di giorno, non di notte, che si può protrarre anche alcune ore, tutti i giorni in diretta. In diretta, perché mi piace molto la diretta. Non vi dico niente, perché insomma poi vi spiegherò al momento opportuno. Quindi ovviamente sappiate che qui non ci si fossilizza, eh? Qui si lavora, si cerca di fare il meglio per noi e per voi. Cioè, io trovo soddisfazione solo se una cosa va avanti in divenire e non si fossilizza e non diventa routine e tutto uguale. Quindi vedete che bel sito. Molto più semplice, più tranquillo, più bellino, colorato, giusti, eh? E poi quest'altra idea, che è un'idea international, un programma senza parole, ma che va avanti da sé. Basta, rien de rien. Je ne dis rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Come fanno francese a parlare questa maniera? Devo salutarvi, ma sapete, io lo so, perché quando mi rivedo le puntate, vado a vedere il finale, no? Apposta, per vedere dove mi ha tagliato il finale. E mi ha tagliato sempre un bel po', quindi io faccio così, e so che un pezzo di questo così poi viene tagliato, per cui devo stare zitto alla fine. Allora, perché la vita non è vita se non giochi una partita, ma la partita è la vita, vero? Bene, Ita. No, ce n'è ancora un po'. Ciao, a domani. Domani è venerdì, non dimenticate che il venerdì è un giorno della settimana. Ci sono tanti venerdì in una vita, ma venerdì come domani ce n'è uno solo. Come giovedì oggi, uno solo. Ma ti rendi conto? Come l'hai vissuto questo giovedì? Cosa ti ha dato di nuovo, di buono e di più? Hai saputo sfruttare questo giorno in più che hai avuto a disposizione? C'è ancora un pezzettino di giorno, di giornata. Prova. Beh, ciao. Ciao da G. A domani. Aspetta, faccio la cosa lunga. Questo risino stereotipato.